Buonasera, buon pomeriggio, eccoci tornati, siamo noi, siamo di Notte Horror. Vi siamo mancati? Non riesco più neanche a parlare, la mascherina mi blocca qualsiasi tipo di fiato. Con noi Maura e Matteo, siete tornati?
Siamo tornati.
Siamo tornati. A volte ritornano, questa battuta assolutamente. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, se non ci fossero state altre dirette avrei detto... Siamo rimasti qua tutto il tempo.
Sarebbe stato bello. Tre mesi nella cripta.
Accidenti.
E un po' tutto il mondo in questi tre mesi si è rinchiuso. Ve l'avevamo detto, è stato lungo e non è ancora finita. Questa puntata sarà un po' particolare. Innanzitutto la gioia di rivedervi. Con noi collegato da casa questa volta Tony Graffio. E oltre alla gioia di rivedervi, abbiamo colto l'occasione per fare un racconto, una riflessione e per ripercorrere i punti salienti di questo periodo, che è un periodo drammaticamente horror.
Assolutamente.
Tra l'altro, la nostra prima puntata, se non erro, era sulla pandemia.
Era l'epidemia zombie.
Ma ci arriviamo tra un attimo. Arriviamo tra un attimo, perché possiamo parlare finalmente di fine del mondo?
Assolutamente.
Lo possiamo
fine
dire.
Del mondo. Sì.
I REM con It's the End of the World as We Know It, cioè è la fine del mondo per come lo conosciamo.
Profetica, anche qui.
Decisamente.
Nessuno dica, ve l'avevamo detto.
Nessuno lo dica. Sta di fatto che oggi è il 28 maggio e l'orologio dell'Apocalisse segna meno 100 secondi, cioè meno di 2 minuti alla fine del mondo. L'orologio dell'Apocalisse non è una trovata narrativa o fumettistica, esiste veramente dal 1947 e inizialmente come indicatore del rischio di guerra nucleare, poi come indicatore del rischio di tutto, cioè veramente della fine del mondo, è stato costantemente aggiornato e siamo a meno 100 per chi fosse interessato.
Abbiamo preso un po' una boccata d'aria, quindi è come se si fosse rimesso, perché con questo blocco la Terra ha respirato.
Decisamente.
Decisamente. Ma è stato fantastico.
Prima di iniziare questa puntata, ci tengo a dire che tutto quello che noi facciamo e tutto quello di cui parliamo è narrativa. Noi facciamo un racconto, racconto e riflessione. Quindi qualsiasi cosa sentirete non è realtà, è solo fiction, vero Maura?
È la nostra fiction. Tutti noi abbiamo una narrativa interiore e questa è la nostra. Devo dire che io all'inizio, quando ho incominciato poi questo lockdown, un po' allora fino alle 6 puoi andare a bere il caffè, cioè, poi basta, chiuso tutto, poi è arrivato quello vero e proprio e c'è stato un momento di allora déjà vu, perché uno dice ma io questo l'ho già visto, sì l'ho già visto nei film, tutti i film che noi amiamo,
anche l'ho letto
nei romanzi. Ma con una strana, cioè intanto perché è italiano, eravamo qui in Italia, sì, anche se poi mondiale, ma globale, molto italiano, e in più c'è cioè, da una parte l'inquietudine, questo silenzio meraviglioso che devo dire io ho apprezzato.
Ci arriviamo un attimo, allora, noi abbiamo iniziato il nostro programma raccontando una pandemia,
yes.
Ci siamo fermati a raccontare febbre e tutto è molto strano perché iniziano con piccole cose che fanno parte della vita di tutti i giorni e mano a mano l'asticella si alza sempre di più. La nostra epidemia era un'epidemia zombie, parte dalla Cina e arriva in tutto il mondo occidentale e non occidentale.
Sembra veramente incredibile come a volte life is stranger than fiction, cioè la realtà supera la fantasia. O la costa, perché in questo caso veramente il romanzo che adesso tu citavi, che era World War Z di Max Brooks, quel bellissimo romanzo sugli zombie, effettivamente ha dei parallelismi con quello che è capitato realmente che lasciano a bocca aperta.
E noi dagli zombie siamo passati ad ogni possibile archetipo dell'horror, non esclusi i vampiri e gli alieni, e ci siamo ritrovati nell'ultima puntata con un alieno in casa, il virus.
Ebbene sì.
Quindi questo, come diceva, è più vero della realtà. L'orrore lo stiamo vivendo. E Maura, come dicevi tu, come avete vissuto voi che siete scrittori, narratori, come avete vissuto questo periodo di lockdown o di isolamento, mi piace usare il termine italiano.
Giusto.
Allora, prima di tutto, come scrittori e traduttori, la nostra vita lavorativa non è cambiata, al contrario della vita lavorativa
sì, come,
di tantissime persone.
Come molti freelance, ecco, per noi bene o male, per molti freelance che lavorano a casa.
In questo
siamo
non è cambiato niente, ma in questa normalità nostra si è insinuata un'inquietudine, qualcosa di unheimlich, qualcosa che non riconosci, di familiare allo stesso tempo non lo è. Noi viviamo primo piano, una via molto trafficata. La prima cosa che abbiamo notato è il silenzio. Silenzio, questo silenzio incredibile.
Nel giro di pochi giorni
devo dire
è sceso.
Che, meraviglioso. Ma non è. C'era silenzio, ma non c'era pace. Di solito nella notte, quando c'è il silenzio, la gente dorme, c'è comunque un'idea di pace, di serenità, di qualcosa che si interrompe dalla giornata. Lì c'era un silenzio che era teso, inquieto, che aveva paura e incuteva paura, perché sì, faceva paura, devo dire, all'inizio resti così. Poi a un certo punto sei anche un po' deluso, perché dici, ma insomma, gli zombie non arrivano. No, arriva un
è come se mancasse un pezzo del puzzle.
È come se mancasse qualcosa, non arrivano i vampiri, no. Arriva un piccolo creaturino, che in realtà c'è, perché il coronavirus è anche il virus del raffreddore, per cui qualcosa che noi conosciamo, e allo stesso tempo è qualcosa che non conosciamo.
Inquietudine e silenzio. Non siamo gli unici, al telefono abbiamo Tony Graffio, ci sei?
Certo che ci sono.
Là, Tony.
Ciao, Tony.
Che bello sentirti.
Tony.
Horror. Buonasera a tutti e buonasera agli ascoltatori e ai nostri amici che ci ascoltano con tanta pazienza.
Grazie Tony. Senti, tu come hai vissuto questo periodo? Tu hai fatto anche un isolamento, ma per questioni di servizio sei sempre stato in pista.
Ma io sinceramente ho vissuto bene questo periodo di confinamento, nel senso che io non mi muoverei mai, ormai quello che dovevo vedere in vita mia l'ho visto e mi sento anche bene a stare in questa città che è stata così tranquilla, è andato bene, insomma, fortunatamente non abbiamo avuto grossi problemi e ogni tanto andavamo al lavoro e è andato tutto abbastanza bene, diciamo.
Ti sei dedicato alla spiritualità, però anche qui a Red Atlanta abbiamo seguito le tue puntate, io stessa poi sono stata tua ospite.
Sì, abbiamo parlato di spiritualità, abbiamo parlato delle profezie degli Hopi, abbiamo parlato dell'importanza che ha prenderci cura del nostro pianeta, di noi stessi e dei nostri bambini. Difatti volevo farvi dare un saluto anche da un nostro collaboratore.
Ci manchi. Mark, il nostro piccolo zombie, come stai?
Questo Franchestino.
Dovrete aspettare molto per questa fine del mondo.
Hai ragione. Un po' è successo, niente scuola, Mark. Tra un po' ti siamo mancati.
Il sole si spegnerà fra migliaia di anni.
Vabbè, allora c'è tempo per vedersi, un sacco di tempo.
Mark, noi non saremo qui, ma tu sarai e mettiamo la terra nelle tue mani. Con Tony ci sentiamo più tardi, grazie.
Sì, perché ci avete preso in un momento topico, come diceva Yuri Gagarin, la terra vista dallo spazio sembra una focaccia e noi ci abbiamo la pizza nel forno.
E allora ragazzi, no, allora la pizza, cioè,
ha la precedenza su tutto.
Grazie ciao, Tony, a dopo.
Ciao.
We are the only one.
Ed era, come ormai è tradizione, il collettivo Hecate, che ringraziamo, e ringraziamo in particolare Darker Side, che ha collaborato a questo fantastico pezzo apocalittico.
Con noi ormai gli Hecate interpretano le nostre tematiche e ci aiutano
in modo veramente straordinario.
E ci aiutano anche a identificare e a entrare nell'atmosfera del racconto. Quindi all'inizio era tutto normale.
Tutto normale. L'unica cosa un po' strana era fare la fila, state distanti, eccetera. Poi i supermercati, a parte, ci sentiva: ah no, manca questo, manca quello. Ma in realtà la carta igienica.
Sì, i falsi allarmi. Che
ma io mi sono resa conto che qualcosa stava accadendo sul serio quando non ho più trovato la farina. Io faccio il pane in casa, la pizza
da tempo immemorabile. Non è che è iniziato immemorabile. Adesso, lo fa da
allora,
tanti anni.
Gli scaffali vuoti, senza farina, senza lievito. E devo dire che questo è stato scioccante, perché la cosa normale, la farina, la dai per scontata. Ecco, incominci a non dare più per scontate le cose.
No.
Questa forse è la cosa più il quotidiano vuol dire che tu vai, prendi l'alcol, che è sparito anche quello, prendi la farina, prendi le cose, le tue solite cose, e invece devi incominciare a pensare che forse non le trovi, e come incominci a dire: allora non le trovo, allora incominci a dire: ma posso andare là? No, non puoi andare là, perché sempre di più si restringe, si è ristretta la vita, non potevi andare oltre un certo più lontano di così, eccetera.
Esatto.
È stato veramente questo inquietante, oltre al fatto che io proprio dicevo: la mia farina
quindi tutto è cominciato dagli scaffali del supermercato.
Sì.
Tra l'altro è curioso perché ogni nazione ha reagito in maniera diversa. In Italia è sparita la pasta e il lievito, in America sono sparite le armi,
ovviamente.
Nuova Zelanda e Australia la carta igienica, rotoloni di carta igienica, quindi sul web si sono viste lotte fino all'ultimo rotolo.
Assolutamente.
Altri paesi l'alcol. Quindi ciascun paese ha reagito in modo diverso a questa ansia da supermercato. Noi raccontiamo queste cose come istruzioni per l'uso, perché siamo convinti che questo è solo un avviso. Questo è solo l'inizio. Scusate, siamo Notte Horror, facciamo fiction e romanzi. Quindi, ma cosa ancora peggiore, io posso testimoniare che quello che mi ha scioccato è stata la chiusura dei cinema e dei teatri.
Accidenti, sì.
Musei, sì. Cinema, teatri.
Sì.
27 febbraio,
sì.
Centro di Milano, e il teatro alla Scala ha appeso un cartello, è ancora chiuso. Musei stanno riaprendo adesso, poco alla volta. Cinema, teatri, tutto questo non è più il mondo come lo conosciamo. La socialità, l'assembramento, l'essere insieme, la cultura, lo scorrere dei racconti, questo è venuto a mancare. Ma non sono venuti a mancare libri e film.
Assolutamente.
Eh no, quindi non potevano.
E le serie TV, cioè credo che la gente sia rimasta attaccata alla televisione.
È stato un bel salvagente.
Ecco, oltre a quelli gentili signori che davano i numeri, nel senso che tutte le sere ci dicevano quanti vivi, quanti morti, quanti contagiati, che era, e tutte le sere non era,
sì,
lì alle 6.
Era diventato un rituale collettivo,
sì,
che
sì.
Sì, forse per alcuni placava l'ansia, per altri era,
il mondo
era l'esatto contrario.
Il mondo è impazzito, ci sono state canzoni e racconti, ma il mondo era veramente impazzito.
Un mondo folle, sì.
Dreams in which I'm dying are the best I've ever had. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy
World è veramente un mondo completamente pazzo, un mondo surreale, un mondo che, in cui non ci riconosciamo più, anche le solite, prima abbiamo sentito il piccolo Mark, una delle cose che i ragazzi non sono andati a scuola, raccontarli adesso sembra un passato lontano, in realtà è passato pochissimo tempo, poche settimane, e forse non è ancora passato, raccontarla adesso. Le persone hanno voglia di mare, di vacanze, di passare da regione a regione. Allora, che cosa è successo nel frattempo? Una riflessione, un racconto e un'istruzione per l'uso, perché tutto ciò non è ancora finito. Noi siamo catastrofisti, noi parliamo di notte horror, ma l'orrore è il nostro amico. Quindi abbiamo visto un orrore a cui non riuscivamo a dare un volto e una voce. C'è un rumore di fondo, un bollettino, come dicevi Matteo, poteva servire per l'ansia.
Sì, o l'opposto, a placarlo, a causarla.
Un'infodemia, è stata forse peggiore l'informazione data sull'horror, ci ha fatto concorrenza. All'inizio sembravano non sapere che pesci prendere.
Poi tra la metafora bellica che è stata pesantemente abusata... Sì, anche un certo modo di comunicare che prima da rassicurante si è fatto prepotente e poi si è fatto da caserma e poi si è fatto sempre più minaccioso, come se insomma è stato complesso l'evolvere di questo. E secondo me era una delle tante cose che ricadevano poi anche disordinatamente su di noi e appesantivano l'atmosfera sempre di più.
Anche perché vivendo molto, non potendo vivere fuori, tutti noi vivevamo sul web, dove si scatenava.
Esatto, tutto viene anche amplificato,
dove poi magari una piccola cosa, un meme piuttosto che diventa virale e sembra che sia la cosa che va a colpire proprio tutte le tue paure, ansie o che ti fa arrabbiare anche. Devo dire che per me è stato... mi sono scoperta a fare pensieri che non avevo mai fatti prima, non avevo mai fatto prima, sì, assolutamente, perché io e Matteo guardavamo anche i programmi, quelli sugli americani che si comprano il bunker, proprio quelli...
I survivalisti,
che fanno scorte di cibi, eccetera, dicono, ma tu guarda questi, e a un certo punto ti viene da dire, ma forse dovremmo farlo anche noi.
E se avessero avuto ragione loro e torto noi,
scatole di fagioli. Ma io darei subito un'informazione utile: in caso di apocalisse, prendersi una bicicletta.
Decisamente.
Sì.
Perché quella può fare la differenza. Tra lo spostarsi e l'essere bloccati, oppure dipende, c'è chi come me corre.
Ma non è stato possibile, perché?
Invece è stato possibile. Sveliamo retroscena. Allora, il vero gli improvvisati io non posso parlare perché non lo so. Il vero runner che cosa ha fatto? Si è armato di pazienza e si è letto ogni maledetta voce di ogni maledetto DPCM per capire quali fossero i limiti che andavano rispettati. In realtà, tranne un periodo abbastanza breve, che è stato il periodo dei milanese, quello dei 200 metri da casa, bene o male non ci sono state restrizioni. E io che cosa ho fatto? Io ho corso.
Responsabilità personale e responsabilità collettiva.
Assolutamente.
Nel racconto c'è da dire che questa pandemia ha lasciato tutti completamente impreparati, quindi c'è stata veramente un correre alla disperata, e forse le uniche informazioni le avevamo avute già agli inizi del secolo per la spagnola: lavarsi bene le mani, mantenere le distanze. La scienza non ci aiuta,
non ha fatto nulla di questo, tant'è appunto che noi corridori, noi runner, sembravamo gli untori, quando in realtà la maggior parte di noi non incontrava nessuno, non ci incontravamo nemmeno tra di noi, perché io peraltro corro al mattino presto, quando è ancora buio, e vi assicuro che l'atmosfera era piuttosto inquietante. Un deserto, io conosco il deserto delle 5 del mattino, 5 e mezzo, ma questo era diverso. Cioè, c'era lo stesso, appunto, le strade, non c'era nessuno, ma questo era un'altra cosa.
È stato come trattenere il fiato tutti insieme, è stato incredibile per 3 mesi.
I'm not afraid to die.
news. Matteo, devo farti complimenti. Questa volta la tua playlist è favolosa.
Grazie.
Ci prende proprio nel pieno dell'apocalisse. Ce la siamo un po' cercata in un certo senso.
Sì, decisamente. Come specie. Ce la siamo cercata come specie.
Ce la siamo cercata perché insieme a tutto quello che è successo entriamo nella fase dell'horror grottesco. Ma vogliamo parlare di Boris Johnson?
Ma anche no, nel senso.
Ma vogliamo parlare di Donald Trump?
Men che mai, però accidenti, ci sono stati dei momenti adesso, ma non stiamo neanche a puntare il dito, anche se è facilissimo. Ci sono stati dei momenti in cui io mi sono chiesto, ma no, qui stiamo scherzando, no, questo è uno sketch di Saturday Night Live.
Se fosse una sceneggiatura,
magari, no, avrebbe più senso se fosse una sceneggiatura. Ci sono stati dei momenti di
da Matrix,
me,
anche quando tu dici no,
ah,
questo
sì,
è troppo,
queste,
allora
sono le
Matrix.
Queste sono le macchine che hanno cambiato qualcosa, come nel primo Matrix, e invece no, alla fine
dall'iniettarsi la candeggina,
esatto. Allora, purtroppo a un certo punto, guardando, insomma, la maggior parte dei conti tornavano anche, cioè stupidità umana, paura, e grande confusione comunicativa nel mezzo. È difficile che esca fuori qualcosa di buono quando premi play avvio sul frullatore.
Un rumore di fondo, allora, nel rumore di fondo dato dalle informazioni mediatiche, dal susseguirsi di notizie, contro notizie, virologi.
Le nuove superstar.
Ce n'è uno dei vostri preferiti, dei virologi?
Io ne ho uno, obiettivamente il mio preferito è Lopalco, che davvero avrei una app sull'iPhone.
Per sentirlo? Per
abbassare il volume ogni volta che intercetto una sua dichiarazione o quant'altro.
Laddove la scienza, quando diventa totalitaria, quando non diventa neanche più contestualizzata,
non cerca più di aiutarti, ma cerca soltanto di dare confusi ordini, perché alzare la voce dà la sensazione forse che si sappia di cosa si sta parlando, invece no, non è così, è un alzare la voce per alzare la voce, per dire adesso basta, è ora di finirla. Che cosa? Magari basta ora di finirla e dare notizie sempre più confuse, in contraddizione,
sì.
E magari è ora di finirla e spaventare la gente anche, di dire no, a ogni spiraglio così di luce che ogni tanto si intravedeva, no, domani andrà peggio, e accidenti.
E non hanno ancora finito, è una lotta,
no.
Allora, rumore di fondo,
sì.
Emergere di figure che si agganciano alla scienza, che hanno la loro verità nel loro contesto, virologi, epidemiologi e infettivologi, tutti hanno dato il loro sapere, il loro parere, e quello che si è scoperto è che non si sa ancora niente.
Assolutamente,
esatto.
Siamo confusi come il giorno 1, alla fine,
esatto.
Ci affidiamo, si naviga a vista, adesso, beh sì, forse il sole. Forse
solo che è difficile per uno che è in una posizione poter dire non sappiamo. Allora, piuttosto che dire non sappiamo, si dicono delle cose anche usando la scienza, che è questa cosa,
sì.
Cioè questa, non so, questo spirito, no? Però in realtà non esiste una scienza. In certi casi, sappiamo che la Terra è sferica, questo lo diciamo.
Benissimo.
Non è sicurissimo,
non tutti lo sanno.
Però questa scienza, che poi in realtà sono tante scienze, anche perché appunto tanti virologi e peraltro nomi importanti,
sì, spesso,
non d'accordo,
sì,
tra loro, per cui sono interpretazioni della realtà, noi interpretiamo sempre la realtà. E da questo tu guardi, osservi, incominci a dirti no, un attimo, che cosa sta accadendo? Perché all'inizio c'è la paura, dici ok, no,
questo, sì.
La mia paura più grande era dobbiamo trovare il cibo per i gatti, cioè dico,
sì.
Noi, cioè, in qualche
quello
modo
chiama gli animali, abbiamo vissuto in
esatto,
questi momenti,
esatto.
Credo che non siamo i soli.
Ma poi ad ascoltare quelle tante campane, uno incomincia a dire ma allora io che cosa sto osservando, che cosa vedo, che cosa sta accadendo veramente? E se uno incomincia a farsi le domande invece che prendere le risposte o subito,
sì,
partire con la risposta, beh, insomma, si aprono,
sì,
gli scenari.
Ma arriva anche il giorno in cui, senza avere la pretesa e l'arroganza di sostituirsi agli scienziati, tu hai la netta sensazione di voi ne sapete esattamente quanto ne so io, che faccio un altro lavoro, e lì a un certo punto devi fermarti e dire ok.
Perché va anche detto che appunto in questo, a un certo punto, vuoto, dove ci sono dei puntini sparsi di fatti, fatti, sì, realtà,
fatti,
numeri,
fattoidi.
Allora, quando tu non hai uno schema completo, però la nostra mente è fatta così, noi uniamo i puntini e cerchiamo un'immagine. Un'immagine che rispecchia poi, che possono essere le nostre paure, ma anche i nostri desideri, che possono essere anche i nostri vissuti. Ed è questo che abbiamo fatto.
I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day nightfall, you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through.
Luis, Luis Capaldi. Entriamo invece in un momento più doloroso. All'inizio era solo un raffreddore.
Ma non è durata.
Ma non è durata. Osservare, capire, tracciare le coordinate. Non era solo un raffreddore. Lo testimoniano i nostri morti, che si contano con cifre elevate.
A capogiro.
Cifre da capogiro, ma più che altro non è tanto il numero. Ogni persona, New York Times ha dedicato ad alcuni di loro un racconto. Il racconto serve per celebrare le persone che non ci sono più, ricordarsele, perché in questa fase quello che ha terrorizzato di più è stato il fatto che sono sparite, come vaporizzate nel nulla.
Sì.
Non c'è stato un momento per salutarli, un momento per dire addio. Giovani, non giovani, anziani. Questo è stato il vero orrore, un orrore reale. Sono entrati in una struttura che doveva garantire e sono spariti.
Spariti.
Sì. Ed anzi, magari è lì che hanno contratto, perché anche questo è un elemento di inquietudine, di destabilizzazione in più. Allora, quando anche entrando per una cosa che non c'entra assolutamente niente, un paziente si trova nella condizione di restare in ospedale bloccato e non uscirne mai più, perché lì magari è successo il contagio, accidenti, lì non puoi più, non sai veramente più a che santo votare.
Sono le immagini che poi hanno,
sì,
immagini del nostro quotidiano che hanno poi sottolineato l'orrore. Ma ora raccontavi dei camion.
che portavano via i cadaveri, camion militari, tra
sì,
l'altro.
Esatto, anche quello.
E anche quando trasportavano le bare, li vedevi proprio tutti bardati, queste tute bianche. E uno sembrava qua il rischio, appunto, il rischio biologico. Quanti film, quanti romanzi abbiamo letto?
Anche
di,
lo stesso X-Files, accidenti, quante volte tutti il CDC e quant'altri.
E c'era questa sensazione di morte che ti passa davanti e tu non puoi neanche. Noi siamo stati fortunati, non abbiamo avuto nessun parente
morto, no,
deceduto, ma conosciamo persone che hanno avuto
perdite. In famiglia,
e questa impossibilità sia di raggiungerli, di poter stare con loro negli ultimi momenti, che è una cosa comunque sì. Noi siamo portati anche a una oltre a stare vicino ai nostri cari, a una ritualistica. La ritualistica ci è stata tolta. Il dopo, il funerale, sì. No, niente, non puoi vederli prima, non puoi vederli durante, non puoi vederli
e
dopo.
E questo è un elemento di alienazione in più che...
E lascia un vuoto, sì. Perché è come se non ci fosse una chiusura di qualcosa che tu invece, in inglese dice closure, quando tu chiudi,
esatto.
E anche arrivi a una forma di pace, non c'è stato.
Esatto, invece di un racconto, sembrano delle pagine strappate. Un racconto che si chiude, che raggiunge la sua fine, sì. Naturale, quale che sia, non deve essere un lieto fine per forza. Queste sono pagine strappate e uno dice, davanti a queste pagine dice, ma cosa è successo veramente?
Perché? E poi anche questi morti, questi numeri, morti. Con, per, e uno dice, perché? Cioè si trova veramente con più punti di domanda che altro, ma questo allora... Per chi poi può dirsi fortunato, non ha avuto decessi,
per noi è più facile.
Ma la cosa importante è farsi delle domande, cercare delle risposte per quanto riguarda invece la morte, che purtroppo molto spesso arriva con un volto che noi non conosciamo. Cioè, questa è la realtà. Questa è la realtà che ci arriva anche da... Quando vediamo un film horror, noi bene o male sappiamo come... Ma nella realtà noi ci siamo trovati, sì, cioè, speriamo tutti di morire di vecchiaia, tutti diciamo, di morire nel letto piuttosto che eccetera, mentre dormo, perché speriamo qualcosa anche che non ci strappi a questa vita, ma che ci accompagni dolcemente. Qui non c'è stato. Qui c'è stato qualcosa che è arrivato con un volto che non ci aspettavamo, Una signora con la falce veramente.
E che è stata raccontata in modo talmente confuso che nessuno sapeva a un certo punto più cosa pensarne, e credo che sia ancora così.
E abbiamo
così.
Vestito questa morte con i volti anche delle nostre paure.
Una spersonalizzazione, molti sono rimasti soli, e qui apriamo un doveroso ringraziamento a tutte le persone che li hanno aiutati. Si è raccontato di tutti gli atti di medici, infermieri, operatori sanitari che hanno rischiato la vita per salvarli, ma, e noi siamo notte horror e noi raccontiamo, noi facciamo fiction, questo non doveva accadere. In un romanzo non sarebbero stati lasciati soli. In un romanzo c'è il bene, c'è il male, e in un romanzo il male è facilmente riconoscibile. Qui nella realtà purtroppo sono stati lasciati soli per confusione, inadeguatezza, incompletezza, burocrazia e tante altre parole.
La tempesta perfetta. Sì.
La inutilità del vuoto, la stupidità, l'inutilità di un male che non è male. Anche il mondo della musica ha perso in particolar modo una persona, qui la voglio ricordare, Detto Mariano, il maestro Detto Mariano, 80 anni di energia, scrittore, musicista da Celentano in poi, anche per tantissimi cartoni animati, è scomparso così, all'improvviso, via. Non c'è più, no? Ci ha lasciato musica, ci ha lasciato parole, il mondo in Mi Settima, esperimenti. Io ho avuto l'onore di condividere e di conoscerlo personalmente. È stato una delle prime persone che se n'è andato, via. Improvvisamente non c'è più. Ma tutto questo si poteva evitare?
È la grande domanda. Secondo me...
Market square.
many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat skinny people, broken arm, it's just there through the wheels of a Cadillac. The cop knelt and kissed the feet of a priest, and the queer threw up the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of more, and I wanted to get back there. Your face, your race, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful. I want you to walk. We got 5 years, Stockholm vibe. 5 years.
Bowie, 5 years, era il 1972 e ci ha messo in guardia, ci ha detto avete ancora 5 anni, quindi ne sono passati di più, abbiamo imparato qualcosa?
Direi di no, cioè abbiamo imparato che non abbiamo imparato niente, abbiamo imparato che no, sappiamo tantissime cose. C'è gente, ci sono attivisti che si battono per un mondo migliore per tutti, per un ambiente più sano. Ci sono anche dei grandi interessi finanziari, economici, politici che frenano su questo benessere per tutti.
E puntano i piedi.
Puntano i piedi, sì. Per cui cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che allora durante questi 3 mesi mi sono resa conto che tanta gente poi ha seguito anche questo filone del del fatto che il virus è passato dagli animali agli uomini, perché gli animali che venivano mangiati, che venivano comprati, uccisi, la realtà dei wet market, per cui tutti si sono indignati, spaventosa, orribile. Ecco, questa realtà, questi animali, noi li trattiamo così. Il fatto che sia in Cina e non qui, ma non qui veramente.
Fino a che punto?
Ecco, trattare meglio, cioè il salto da animale a uomo non è la prima volta che accade. E questo ci fa anche dire una cosa, che questa concomitanza malata tra noi gli animali va guarita. Questo legame va guarito, va
riportato, questo è innaturale.
Sì, è innaturale, va riportato.
Molte cose che si creano tra posti luoghi spaventosi come i wet market o gli allevamenti intensivi creano dei contatti tra uomini e animali che non rassomigliano nemmeno lontanamente a qualcosa di naturale.
Sono orribili,
luoghi di violenza e di orrore,
sì,
assolutamente.
Di orrore. E infatti noi adesso stiamo affrontando questo, diciamo così, questa fine del mondo, questa apocalisse. Per gli animali, negli allevamenti intensivi, la fine del mondo
è tutti i giorni.
Tony, ci sei? Tony?
Sì, eccoci, siamo qua.
Ciao!
Là, di nuovo.
Tony, siamo in chiusura. Una riflessione ci ha portato naturalmente a pensare alle nostre condizioni climatiche, strutturali. Il rispetto per se stessi nasce dalla natura, sei d'accordo?
Certamente è importantissimo prendersi cura del nostro pianeta e cercare di vivere in un modo semplice, e assolutamente dobbiamo pensare ad eliminare il denaro. Fin tanto che non elimineremo il denaro dalla faccia della terra, ci sarà sempre egoismo, ci sarà sempre qualcuno che vuole guadagnare più di qualcun altro, e distruggeremo pian piano il pianeta sfruttando tutte le sue risorse. E adesso volevo passarvi anche il nostro amico Mark, che ha qualcosa da dire. No, parla normalmente.
Sì, va bene. Ciao, io sono Mark.
Ciao. Mark, il mondo è nelle tue mani, ne sei consapevole. Non te lo lasciamo molto bene, purtroppo.
Ma se il mondo avesse un pochino come zombie.
Noi diventeremo tutti zombie se continuiamo a trattare la terra in questo modo.
Tipo che se costruite una torre, gli zombie come si salgono?
E noi in realtà daremo indicazioni per questo. Diamo delle istruzioni per l'uso, per sopravvivere a un'epidemia di qualsiasi genere. Ciao Mark, ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Aspetta, ma ci sono pronti degli adesivi.
Ti aspettiamo, ciao.
Ciao.
Sky. That's where I'm gonna go when I die.
Al momento dell'infezione, un virus innesta il proprio materiale genetico nelle cellule dell'organismo ospite e poi usa la loro energia per riprodursi. In sostanza, tramuta la cellula in una fabbrica di patogeni. Assunto il controllo, può ordinarle di produrre copie di se stesso, finché la cellula stessa non scoppia o non muore, rilasciando migliaia o persino decine di migliaia di nuove particelle virali nell'organismo ospite, per infettare altre cellule. In alternativa, virus e cellula possono imparare a coesistere, come nel caso dell'herpes, e l'infezione dura per un tempo indefinito. L'aspetto che più sorprendeva Henry era che i virus fossero un motore dell'evoluzione. Se l'organismo infettato sopravviveva, a volte conservava nel proprio genoma una parte del materiale virale. Fino all'8% del genoma umano è costituito dall'eredità di antiche infezioni, compresi i geni che controllano la formazione dei ricordi, il sistema immunitario e lo sviluppo cognitivo. Senza di loro non saremmo ciò che siamo. È un brano di Pandemia di Lawrence Wright. Siamo scrittori, parliamo di narrativa. È in uscita il libro per PM, è scritto in tempi non sospetti. È un romanzo, ma in un certo senso noi siamo il virus.
Noi siamo loro, e torniamo alla prima puntata.
Noi siamo loro, quindi era già tutto scritto.
E chi non lo sa?
Si poteva evitare.
Adesso questa immagine che tu hai splendidamente letto mi fa tornare in mente La Cosa, il film di Carpenter, in cui c'è un organismo, un mega organismo non microscopico, che però attraverso la duplicazione cellulare e anche la mimetica si impadronisce e si trasforma nell'ospite. E come raccontate, c'è proprio un momento in cui si vede la cellula aliena che ingloba e cambia la cellula ospite.
Is Apocalypse Now, è finita l'apocalisse, is apocalypse over. In realtà non lo sappiamo, noi saremo qui la prossima settimana
proprio per scoprirlo,
post apocalisse. Continuiamo il racconto,
esattamente.
Sì.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti, buona serata a tutti e alla prossima.
Ciao.
A presto, notte horror.